Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per noi.
Allora, torniamo in diretta qui su Radio Fly 98.5, 106 e 100. Arezzo svegliati con Ivo Brocchi. Il tema di questa mattinata appunto è la nostra sanità, l'aria vasta. Eravamo arrivati al discorso della prima emergenza, su cui Ivo concorderai che un ruolo importante e fondamentale sono anche quelli dei volontari, perché sono nelle associazioni. E loro, su questo vorrei fare un così. Mi hanno raccomandato di ringraziare pubblicamente il dottor Mandò, che è il direttore del 118 della sala radio, no?
Il direttore del 118, il direttore di tutta l'area dell'emergenza urgenza, e quindi esatto. Sotto diciamo la sua direzione ci sono anche tutti i pronto soccorsi e tutto esatto. Il servizio 118. Lui in questo momento è anche direttore del dipartimento a livello di Toscana Sud, esatto. Est, quindi in realtà è lui che sta portando questa cultura retina anche nelle altre aree.
Ecco, perché proprio grazie alle sue indicazioni, al suo lavoro, oggi Arezzo può esportare veramente un settore di prima emergenza che è all'avanguardia e che è costato sacrifici da parte delle associazioni, però lo ringraziano, quindi vuol dire che è stato apprezzato questo sacrificio e siamo riusciti ad avere veramente un qualcosa di grande, Ivo.
Lo ringraziano perché in questo modo le associazioni hanno un ruolo preminente nell'assistenza in fase di emergenza del 118. In provincia di Arezzo c'erano prima 11 postazioni di 118, con Mandò sono passate a 22, raddoppiate. Perché si è capito che l'importante è arrivare presto sull'evento.
E questa è operatività, Vivo.
Arrivare presto sull'evento vuol dire innanzitutto avere informazioni buone. Allora con Mandò lo chiameremo in trasmissione, sì, perché sì, è importante capirlo questo meccanismo. Non si finisce mai di imparare. A volte quando noi chiamiamo il 118 perché abbiamo un evento, un'emergenza in casa, una persona che sta male, ma io non parlo del malanno lieve, io parlo del malanno importante, uno che è svenuto, uno che c'è un incidente, è incastrato in una macchina, eccetera. A volte chiamiamo il 118 con l'ansia. Oddio, correte, mandate un'ambulanza, qui c'è una cosa. E quello dell'ambulanza gli fa una serie serie di domande. C'è gente che si arrabbia dicendo: ma che mi fa domande, non perda tempo, mandi l'ambulanza. Non è così, perché l'emergenza bisogna capire che deve essere molto 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 qualificata. Quel cittadino, quel infermiere, perché è un infermiere che risponde al 118, già nella telefonata deve fare un primo triage, deve triagiare e stabilire che tipo di intervento mettere in piedi, quindi stabilire se è una persona in pericolo di vita o no, se basta l'ambulanza, ci vuole anche i vigili del fuoco, ci vuole altre strutture, se ne basta una di ambulanza ce ne vogliono 2, 3, 4, 5, se ci vuole l'elicottero perché c'è un pericolo di vita di una persona incastrata, messa male, eccetera. Quella telefonata serve a mettere a punto il tipo di intervento da fare. Quella telefonata serve a sapere se si tratta di una telefonata seria o di un imbecille che non mancano mai, che telefona per fare divertimenti. Non dimenticate, cari signori imbecilli, che quando chiamate il vostro numero è sempre registrato, anche se voi fate cancelletto, 21 cancelletto. Non si cancellano i numeri verso le centrali di polizia, carabinieri, vigili urbani, finanza e ASL.
Anche perché questo può comportare risposte, come è successo a quell'hotel che è stato sepolto.
Signori, siamo di fronte a reati penali quando si fanno, quando si procura allarmi ingiustificatamente. Se tu porti un'ambulanza in un posto e in quel momento l'ambulanza serviva da un'altra parte, muore qualcuno e si rischia tanto.
Ma sono così frequenti questi casi di
purtroppo la famosa mamma degli imbecilli è sempre incinta. Ci sono.
Cioè, giocare con queste cose
meno.
Penso sia...
Il mondo è bello perché vari, si diceva, ma in questo caso è tanto bello. Concludo questa cosa dicendo rapidamente. A volte si dice: ma perché lo portano a Siena, perché lo portano a Firenze? Perché la logica è cambiata, perché i volontari sono contenti di come Mandò ha pensato questa organizzazione e non l'ha fatto da solo. Diamo anche merito a tutta la sua equipe.
Tutto intorno. Perché funziona, Ivo, questo sistema.
Funziona perché la logica è portare il paziente nel luogo più indicato per le sue cure, non nel luogo più vicino. È inutile che se tu hai un infarto io ti porto all'ospedale vicino, che è un ospedale dove non c'è l'emodinamica. Io devo fare in modo che se tu sei in casa con un infarto, chi viene lì ha già l'apparecchio che si chiama Life Pack, che ti mettono addosso, ti fa subito il tracciato cardiaco. Quel tracciato telematicamente viene spedito ad Arezzo, dove c'è un medico di guardia 24 ore su 24 cardiologico, è un cardiologo quello, che subito legge e vede subito: questo qui ha un infarto in corso.
Tutti i mezzi di prima per emergenza ce l'hanno questa parte.
Tutti ce l'hanno, certo. Lo trasmettono, mentre l'ha trasmesso dice: questo è da portare subito qua, e allora si porta subito con ambulanza se si fa prima, ma se non si fa prima con l'ambulanza si prende l'elicottero.
Ecco, questo è un
l'elicottero
punto che vola,
non c'è
te.
Problemi. Spendi per quell'elicottero quel giorno 1.000, 2.000, 3.000 euro, ma se salvi una vita, quanto hai risparmiato?
Sì,
che investimento.
Questo è vero, Ivo, però c'è anche si corre il rischio di dover sempre comunque utilizzare l'elicottero, il Pegasus, il famoso Pegasus, che tra l'altro è in convenzione di un'azienda privata.
Sì.
Ecco. In effetti noi riceviamo i comunicati, no? Come sai, come redazione, e il 70 su 100 sono interventi col Pegasus, ma sono tutti poi così effettivamente, non dico necessari, ma se sono chiamato chiaramente sì.
Ovviamente
però,
anche l'attivazione del Pegasus risponde a un protocollo ben preciso.
Sarà un protocollo ben preciso.
Lo
sì.
Si attiva non per tutte le sciocchezze, assolutamente, viene attivato quando c'è l'emergenza di portare un paziente con gravi conseguenze per la sua salute, quindi dalla vita alle possibili conseguenze in caso di ritardo, presso un centro specializzato. Lo si fa intervenire. Ovviamente poi c'è anche un resoconto. Ogni anno, ogni mese, c'è chi studia quante volte è arrivato Pegasus. 30 volte. Quante volte era veramente necessario? 5 o 25?
Ma il metro di misura, come fai? Il metro di paragone con che ce l'hai?
Ma come ce l'hai? Ce l'hai perfettamente, perché tu sai che questo paziente è stato portato magari con due gambe fracassate, con un problema alla spina, al CTO di Firenze, che è specializzato per questa cosa, e lo hai messo in piedi, non è in una sedia a rotelle, non è morto. Ci sono indicazioni, ci sono capacità di lettura dell'esito del tipo di intervento. Allora, la domanda è: questo servizio mi costa alla comunità, evidente, ma quanti miglioramenti ho per le persone che hanno il
problema? Sì,
perché
poi per razionalizzare i costi vanno
ictus,
a togliere...
Ci sono ore precise di tempo dal momento dell'ictus a tutto l'elettrolisi che può fargli immediatamente, o agli interventi che può fare in un centro specializzato per evitare che quella persona diventi o un vegetale o uno con gravi handicap per tutta la vita. Ci sono dei tempi precisi e tu intervieni. Allora io dico, se come effetti è l'attivazione del Pegaso risulta utile nel 85-90% dei casi, attiviamolo. Pazienza se il 10% può sembrare uno spreco. Non è uno spreco, è una sicurezza in più. Guarda che anche l'ambulanza è la stessa cosa. Quante volte l'ambulanza arriva e poi l'ambulanza se ne va senza bisogno di portare via nessuno? Non importa. Poteva essere grave quello. Invece quello, magari perché si è solo fatto male ad un polso, una caviglia, rifiuta di andare in ambulanza e l'ambulanza torna via. È stato un costo anche quello.
Sì, questo è plausibile, perché quando si parla di salute, di sanità, è chiaro che il livello costo dovrebbe essere messo un po' in ruolo secondario. Ma anche è vero che sono state tolte, per esempio è stato alzato il tetto con il quale si possono accedere ai servizi agevolati, per esempio per spostare gli anziani per andare all'ospedale e roba varia. Ora è vero che se tu me la fai sulla base del reddito, un anziano che abita ad Arezzo ha un costo per arrivare all'ospedale, uno che abita a Ricutino ne ha un altro. Quindi lì la differenziazione di dire tu non rientri più su questi servizi agevolati la ritengo un pochino non troppo paritetica, Ivo, no?
Ma sai, queste sono gestioni di cose complicate, ma che discutono e cambiano continuamente, parliamoci chiaro, perché secondo anche l'esperienza ci sono trattative, un tavolo permanente fra le associazioni di volontariato che gestiscono il servizio e le ASL della Regione Toscana per stabilire di volta in volta ciò che passa, ciò che non passa. A volte c'è anche un eccesso, perché a volte si vede la necessità di poter portare delle persone a casa semplicemente perché non hanno chi l'accompagna. Ora bisogna stare attenti anche a valutare quali sono i mezzi con cui si sposta. Spostare un'ambulanza ha un costo chilometrico diverso che spostare un taxi. Meglio pagargli il taxi a qualcuno, so se mi spiego. Se c'è un problema sociale, sì, economico.
Se come paragone prendi i taxi di Roma, Ivo, che costano più degli aerei.
Vabbè, ma insomma le convenzioni si possono fare. Per esempio la ASL d'Arezzo ha una convenzione buona con i tassisti, grazie anche sì. A loro, per cui chi ha bisogno di andare in ospedale ci va con una tariffa base stabilita.
Beh,
che è una
cosa civilissima. Per a casa ci vorrà un'ambulanza, ci vorrà un'auto, no, nemmeno un'auto medica, un'auto di trasporto.
Secondo
normale.
Le condizioni del paziente. Ci sono pazienti che sono allettati, pazienti che sono semplicemente magari con una carrozzina.
Anche perché, Ivo, come dicevamo prima fuori onda, le associazioni poi sostanzialmente se possono avere degli introiti su quello, perché dalla prima emergenza, come abbiamo un po' capito, per quello che prendono come contributo per la prima emergenza ci rimettono.
Sì, prendono 85 mila euro per tenere un'ambulanza permanente in un punto di 118 con l'obbligo di avere addirittura l'autista come persona assunta, quindi nemmeno l'autista ci paghi.
Quindi sono tre persone, per non essere minimo tre persone, per tutte le 24 ore.
Tre persone se lavorassero tutti i giorni, 365 giorni l'anno, sì. Non si ammalassero mai, non andassero mai in ferie. In realtà sono 5-6 persone per coprire un turno.
E poi devono avere il mezzo completamente attrezzato.
Assolutamente.
Quindi un costo sicuramente 200-220 mila euro l'anno.
Le associazioni di volontariato fanno anche donazioni di generosità, esatto, direi.
E questo è importante, è importante ringraziare.
Però diciamo rientra nel calderone dei servizi che coprono le associazioni di volontariato, diciamo che riprendono un po' di questi costi nella gestione dei servizi di trasporto sanitario.
Ora ultimamente
ordinario.
È stato deliberato un loro aumento.
Un loro aumento che è sempre inferiore ai costi che hanno, ma insomma sì. La sanità costa cara, non ce lo dimentichiamo. Il volontariato serve anche ad abbattere alcuni costi, quindi va detto chiaramente, quando il CACIT ti compra le macchine, non le compra la USL. Attenzione, io voglio anche sfatare un fatto, il CACIT è di tutti noi cittadini. Guardate che non bastano le macchine del CACIT per mandare avanti l'oncologia o certi settori. Diciamo, quelle sono di grande stimolo perché negli anni hanno stimolato settori di ricerca particolari. Per esempio il CACIT oggi lavora molto anche nell'assistenza, il servizio scudo che serve per i malati oncologici, è un servizio che le famiglie non vorrebbero rinunciare mai, è eccezionale per chi purtroppo è in difficoltà e magari agli ultimi tempi della sua vita e ha bisogno di un'assistenza domiciliare importante. Il costo della ASL più importante, attenzione, non sono gli ospedali. A volte si pensa quanto costa l'ospedale, sì, costa tanto l'ospedale. Quello che costa veramente è il territorio. Il 60% delle risorse dell'ASL va nelle spese per il territorio, i malati cronici, quelli che sono a casa permanenti, che anni e anni e anni di cure, giustamente da garantire a queste persone, sono quelli i danni veri. Non sono, alla fine, l'intervento di uno che va al pronto soccorso, anche se gli fanno tutte le analisi del mondo, fa parte di un costo limitato. Quello che costa veramente è il territorio. Ed è lì che io dico Arezzo svegliati. I sindaci devono controllare che non diminuiscano quei servizi, perché sono quei servizi un po' più nascosti, un po' più sotto traccia, sui quali potrebbero maggiormente intervenire quelli che sono i famosi uomini con le forbici, devono tagliare le spese. Lì le spese si tagliano senza fare tanto rumore, perché se io chiudo un reparto, si alza il coperchio, il mondo intero si ribella. Se io tolgo una prestazione a tutti quanti i cittadini domiciliari, perché magari diminuisco un'ora la possibilità degli infermieri di andare a casa, cambiare le flebo, cambiare le cose eccetera, è lì che incido nei costi e nessuno se ne accorge. Invece i sindaci devono stare molto attenti a quello, e è molto importante ad esempio che gestiscano bene adesso la nuova, il nuovo disegno dei distretti sociosanitari, che sono quelli che gestiscono i servizi sul territorio.
E comunque anche il secondo caso che hai detto, di togliere qualcosa a casa, è altresì importante, perché pensa a quella persona che ne ha bisogno e poi magari non ha più quel servizio, non ha in parte.
Il problema è di equità e di appropriatezza. Equità, appropriatezza vuol dire devono essere garantiti i servizi appropriati. Attenzione anche alla troppa faciloneria con cui spesso si va dal medico e si dice mi fa male un ginocchio, e quello ti dice ma guarda basta che faccia queste piccole attività, eccetera. No, io voglio la risonanza magnetica, e il dottore te la segna. Non è possibile, cioè dopo dice ingolfiamo tutto, e ingolfiamo sì tutto.
Uno stacchetto e poi torniamo sull'argomento.
Radio Fly, le ali della tua musica.
Allora, di nuovo Arezzo Svegliati, in diretta con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri per questa mattinata dedicata alla sanità. Ricordo le frequenze 98,5, 106 e 100. Chi volesse contattarsi 0575 1787 700, altrimenti potete farlo in email redazione@radiofai.cloud. Allora, con Ivo stiamo trattando l'argomento della sanità ad Arezzo. Abbiamo così, Ivo, fino adesso esposto le cose belle, perché vogliamo anche fare quelle, no? Ma il cittadino percepisce anche altre cose che non sono proprio così belle: tempi d'attesa enormi, lunghissimi nelle prestazioni, in alcune speciali prestazioni, costi dei ticket per chi se li deve pagare che sono veramente tanti, gli anziani che impazziscono tra il CUP, tra di sopra, tra di sotto, tra timbi, roba varia. Questo è successo anche abbastanza recentemente. Quindi, Ivo, non tutto poi è però così tra virgolette funzionale nella nostra, nel nostro nosocomio, sì, si può dire.
Sì, la nostra sanità in generale, il nosocomio è solo l'ospedale. No, no, non tutto.
Ma io mi riferisco qui a Arezzo, in questo
non
caso.
Non tutto. Come dico sempre io, guardiamolo sempre con la lente dei servizi generali che abbiamo. È evidente che ci sono delle cose che non vanno, vanno
migliorate. Ma il cittadino vede i suoi, purtroppo. In quel momento, se ho bisogno di fare un esame, aspetto 7 mesi, mi faccio delle domande.
Ecco, se, su questo credo che, siccome hai detto trattiamo il tema della sanità, lo accenniamo appena.
Accenniamo, sì.
È un mondo così vasto e così ampio, con tante facce, che ovviamente non basterebbero 10 puntate per parlarne un po' più approfonditamente.
Invitiamo Ivo,
Sì, 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 no, anzi, figuriamoci, se saranno ben lieti di venire, perché una delle forse pecche che possiamo evidenziare subito è una scarsa capacità a volte delle aziende sanitarie, e qui ci metto anche chi fa il mio mestiere, di far conoscere veramente qual è la procedura giusta, qual è il meccanismo giusto, e spiegare bene perché ci sono cose che fanno arrabbiare i cittadini. La cosa che fa maggiormente arrabbiare i cittadini è il lungo tempo d'attesa per le prestazioni. L'altra cosa è la ricerca, la caccia a volte del punto in cui andare, l'appuntamento, il corridoio, le cose eccetera, la gente impazzisce, sì, non sa dove andare.
Manca la firma, manca il timbro, manca quello.
Esatto. La burocrazia, chiamiamola, esatto, per dirla proprio con un termine che unifica tutto. Liste di attesa. Liste di attesa è un tema nazionale, perché ovunque è così. Le liste di attesa nascono dal fatto che un'azienda propone un X numero di prestazioni realizzabili in un dato tempo, le richieste sono maggiori. Essendo maggiori si accumula la lista e si allunga. Allora è stato inventato un sistema che è il sistema delle priorità. Vale a dire, è diversa la lista di attesa se una cosa è urgente, se è un'analisi o una prestazione che serve per motivi di vita, se è un po' meno urgente, se è un controllo, se è un follow up. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono stati fatti dei codici per cui chi è che segna la visita da fare o l'analisi da fare? È il medico di famiglia. Il medico di famiglia dice: caro Misuri, vorrei che tu facessi l'analisi del sangue, ok? Quelle sono le più veloci di tutte, per fortuna.
Sì, in effetti.
Oggi. Però vorrei che tu facessi un controllo, dei raggi ai polmoni, eccetera. Benissimo. Lui può stabilire se questi raggi li vuole avere per quale motivo. Lui ti ha visitato e già lì bisognerebbe capire che medico è, perché un buon medico non sempre ha bisogno per forza del supporto diagnostico successivo, però lo vuol fare. O magari il paziente dice: ma io continuo questa tosse a averla sempre, voglio fare i raggi, come si diceva una volta, no? Bene, fatti i raggi. Il medico deve segnare nella lista, nella richiesta, ci sono quattro caselle, A, B, C, D, qual è il tipo di urgenza di quella cosa. Quindi lui deve valutare già, la sua è una valutazione medica, non è una valutazione del burocrate, lui non è un impiegato. A volte ci arrabbiamo quando andiamo lì allo sportello con quelli che ti segnano la visita. Quello, povero ragazzo, è un dipendente magari di una cooperativa esterna che fa quel lavoro, e se ti dà 7 mesi di attesa per una lastra, non c'entra lui. Chi c'entra? C'entra il sistema. Il sistema dice questo: il medico, se è urgente, deve motivare perché è urgente. Se no segnerebbe tutti urgente, no? Troppo facile. Per accontentare i suoi clienti, i suoi pazienti, sì, tutti urgenti, in una settimana la fai. No, lui se lo mette una settimana, deve dire perché una settimana. Una settimana perché dal punto di vista sanitario io riscontro questo, quest'altro, e lo mette urgente. E tu hai diritto a fare quella visita in 8-10 giorni. Se no te lo mette breve un mese. Se no te lo mette a routine, di controllo, 6 mesi, 8 mesi, un anno, a volte anche un anno e mezzo. E la gente lì si incavola come le iene. Cioè, ma come un anno e mezzo? Ma io sto male, io ho bisogno. E il primo che deve sapere questo bisogno è il tuo medico.
Ma Ivo, scusa.
Allora, attento, cambieranno grandi cose in queste settimane, in questi mesi che arriveranno. Perché non andremo più al CUP a prenotare la visita. Tu quando andrai dal medico, il medico ti visita, il medico stabilisce che devi fare quei raggi, il medico stesso aprirà il computer e segnerà quando li farai. Sarà lui a dirti in faccia: caro Misuri, tu questa visita la devi fare in 8 giorni perché è urgente e un po' ti preoccupi. Oppure ti dice: no, la devi fare in 6 mesi perché è semplicemente un controllo, tu hai sempre avuto questi problemi ai polmoni, io ti conosco, sei il mio paziente, non c'è alcuna fretta, va bene fra 6 mesi.
Capito? Io, Ivo, la vedo anche sotto un altro aspetto. Si chiama azienda sanitaria locale, si chiamavano, no?
Sì.
Allora, un'azienda, se ha bisogno di fare, dare dei servizi in più, dovrebbero esserci delle macchine in più, quindi in senso dovrebbero avere dei laboratori in più, se tanto mi dà tanto. Per la traumatologia ci vogliono 3 laboratori, ma non bastano, se ne deve mettere 5 un'azienda. E poi i medici, Ivo, hanno un grosso, secondo me, problema oggi. Che non si vogliono prendere responsabilità per una cosa non fatta. Quindi dice: io te lo faccio fare l'esame perché? Perché se Dio ne guardi io qualcosa.
Questa è la
dottore...
cosiddetta medicina difensiva.
Guarda cosa sta succedendo.
Però stanno cambiando le cose. Stanno cambiando perché, per esempio, una grande innovazione che è stata messa con l'unificazione delle ASL, è proprio di 3 giorni fa la notizia, è stato inventato il Dipartimento della Medicina Generale. La Medicina Generale...
Medicina Generale.
Sono i medici di famiglia, per intendersi, perché ora cambiano sempre i nomi. Oggi si chiama medico, non si chiama più medico di famiglia, però è il medico di famiglia. Allora, questo che vorrà dire? Vorrà dire che siccome i medici di famiglia sono pagati dalla ASL, sono in convenzione, ma sono come dei dipendenti, attento bene. La gente non sa che per te paziente, che sei un paziente normale, non sei né anziano né malato, eccetera, il tuo medico prende ogni anno 85-90 euro. Ogni anno.
Ogni paziente.
Siccome un medico ha 1500 pazienti, lui si prende 120.000 euro lordi all'anno per dare, diciamo, la cura base a tutti i suoi pazienti. in più prenderà dei soldi quando ci sono delle cose a pagamento. Se fai un certificato perché vuoi andare a correre con tuo figlio per le strade e vuoi un certificato, ti costa 30-50 euro. Quindi ci sono delle cose anche in più. Ci sono dei progetti per cui vengono pagati. Questo servizio, dicevo, della prenotazione, che toglierà il lavoro ai CUP e soprattutto toglierà la rabbia del cittadino nei confronti di quel povero impiegato, ma ne parlerà col suo medico, che lo convincerà sotto il profilo sanitario che quella lastra la può fare anche fra 6 mesi, va bene? Sarà pagata al medico comunque sia. Se vai a fare la vaccinazione antinfluenzale, il medico qualcosa prende.
Ma questo IVO è già in vigore, no?
Da sempre. Hanno queste delle prenotazioni, per ora è in fase sperimentale, alcuni gruppi lo fanno, altri no, ma sarà in vigore tutti entro la fine dell'anno.
Entro la fine dell'anno, quindi sarà il medico che
sarà
potrà dirti...
Il CUP sempre meno, qualcosa le farmacie, il CUP non ci sarà quasi più.
Perfetto, Ivo, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, ci ritroveremo qua, magari invitando delle...
Sì, noi adesso questa trasmissione l'abbiamo detto anche l'altra volta, la porteremo sempre più ad una trasmissione aperta agli specialisti anche, che siano politici, che siano specialisti dei settori, perché bisogna parlarne queste cose non solo fra noi che siamo cittadini comuni, magari con qualche esperienza per motivi di età o di lavoro. Bisogna portarla con le persone con cui possiamo confrontarci, che magari hanno anche poteri decisionali nel settore della sanità. Perché non chiedere che venga il direttore generale o che venga il direttore sanitario o che vengano i vari direttori dei dipartimenti? Sarà interessantissimo.
Benissimo, allora ringraziando Ivo Brocchi, noi salutiamo tutti coloro che sono stati all'ascolto e come diciamo sempre, Ivo, Arezzo,
svegliati!